Seconda terzina, amor che a nullo amato amar perdona, questo è un verso naturalmente uno si vergogna pure a spiegarlo perché è tanto vabbè, è perché state bene a capire.
Si sente.
Amor che a nullo amato amar perdona, lo conoscono anche i sassi della Corea, insomma è uno dei versi più famosi di tutto il mondo, che tra l'altro anche se non si capisce cosa vuol dire, cioè, amor che a nullo amato amar perdona, non mi dire niente, va bene così, tanto uno si spoglia, fammi quello che ti pare, insomma, ringraziati. Perché è un verso vitale straordinarietà, se vogliamo però entra dentro, però è ora questo è detto anche questo in senso naturale, umano e mistico, però il concetto è una cosa, non si può legare davvero un'analisi a un'estasi, questa è un'estasi, però se lo vogliamo dire amore ma nullo amato, c'è amore che a nessuno che è amato amare perdona, permette di non riamare, è una legge, è scritto nel firmamento, questa è una cosa teologica anche di altissimo senso dell'epoca, è scritto nel firmamento che se si ama qualcuno o qualcosa, ecco, quell'amore ci verrà restituito in qual misura, è una legge, come la legge di gravitazione universale, la legge di gravità, una legge, una buona notizia per tutti noi, cioè ciò che amiamo, diciamo, è la nostra vera eredità, ciò che amiamo non ci verrà strappato, non ci verrà strappato mai. E poi per spiegare questo verso, per entrare dentro la testa dell'autore ancora, sentite, c'è nel Vangelo una parabola che mi piace tanto, una delle mie preferite del Vangelo di Giovanni, che spiega molto bene questo verso, dura pochissimo, ma mi piace raccontarla, che mi piace tanto la storia della donna che perdeva sangue, no? In cui c'è Gesù Cristo che sta andando con San Pietro a trovare un amico e per strada tutti i malati lo riconoscono e vogliono il miracolo. Senza credere troppo, e però sanno che guarisce, io qua, io sono a funzionare, Gesù, fammi questo, fammi quell'altro, Gesù Cristo. E lì in mezzo c'è una donna da sola che perde sangue, quindi proprio una donna, che perde sangue, non ha più energie, però lei crede profondamente che, diciamo, ecco che non siamo gli unici padroni di questo mondo. Così, ripeto, si può andare, diciamo che l'etica, la maniera di vivere, diciamo, senza fondamento religioso, voglio chiarire questo, non è che è meno importante o meno profonda dell'etica con fondamento religioso, sono tutte e due straordinarie, la sensibilità al dolore è lo stessa, l'amore per le sofferenze dell'umanità è uguale, questo è un principio dal quale non si deve scappare, adesso noi siamo dentro a un'etica cristiana memorabile e ce la dobbiamo godere fino a fondo. E però questa donna che credeva profondamente in questa persona, proprio che i fatti del mondo non sono la fine della questione, vede questa persona, ha visto negli occhi di questa persona l'eternità, ci crede e sente che non se parlerà con lui o andrà a fare come tutti gli altri, io qua, io là, ma se solo riuscirà a toccare un pezzetto del suo mantello, il lembo del mantello di Gesù Cristo, se riuscirà a toccare, perché lei striscia come un verme, che non ha più, è come un verme, striscia sta donna, deve fare un percorso perché tutti noi un percorso lo dobbiamo fare, se riuscirà a fare quei 50 metri che per lei sono chilometri e se riuscirà a toccare un pezzo del mantello di quella persona che non sa chi sia ma ci crede profondamente, sente che non sarà guarita ma sarà salvata, si mette in cammino tra i sassi, la polvere, le botte, i calci di tutti, e alla fine riesce a prendere il lembo del mantello di Gesù Cristo. Oh, sentite la storia della bellezza del Vangelo, tante volte si dice, si leggono libri di sapienza e si dice tutto qui, ma quando si legge il Vangelo si va al manicomio, ci sono delle storie della bellezza, ci rimane esterefatti, ma chi era questo? Poi l'intelligenza, la bellezza così. Quando gli tocca il lembo del mantello di Gesù Cristo, Cristo si volta verso San Pietro e gli dice, Pietro, qualcuno mi ha toccato. Guarda. Una scienza, ma ti descrivo. E Pietro dice, maestro, tutti la stanno toccando, da ore la stanno malmenando. E Gesù dice a Pietro, no Pietro, uno solo mi ha toccato. Si volta e vede la donna con in mano il mantello che allo stremo delle forze cade a terra. In quel momento in cui si sono guardati, Gesù dice a Pietro, una forza è uscita da me. E quella donna venne salvata per l'eternità. Cioè Gesù nemmeno l'ha vista, automaticamente quell'amore che quella donna aveva profuso, perché credeva profondamente, ha fatto sì che la stessa forza, lo stesso amore uscisse da Gesù Cristo e venne salvata per l'eternità, una forza è uscita da me, e quale misura? L'amore che a nulla amato ma perdono. E noi non solo siamo quella donna, quando profondamente crediamo, profondamente in qualcosa, diavolo e siamo anche in Cristo. Ognuno di noi quando nasce come Gesù Cristo, tutti lo vogliono, siamo una divinità, i bambini sono pure divinità, e tutti ci vengono lì a dire, io sono quello, sono io, ma uno solo ci tocca, uno solo sarà la donna della nostra vita, uno solo sarà l'amico, uno solo sarà il cammino da percorrere, siamo entrambe le persone, è una storia di una grandezza memorabile, ci dice che questo verso che non esiste amore sprecato, dice voi amate che quell'amore non finirà nei rifiuti del tempo, quell'amore ci sarà per sempre, vi sarà tornato indietro in Evangelio. Un verso memorabile, amore per te, grazie, è sempre un applauso che non lo date.
Ecco. Ecco, quello che lui ha detto così, provatelo anche a tradurre a livello di fede, uno solo è quello che dobbiamo toccare, uno solo è quello che ci salva veramente, è questo, no? Tra Gesù, adesso dopo Benigni sono io che devo strisciare un po', perché è dura tenerci in testa. Cristo capisce che tra lui e una persona si è stabilita una corrente di energia, la sua vita si è trasmessa a lei. Da Cristo emana una forza quasi magica di guarigione attraverso il contatto. E diceva, Cristo possiamo essere anche noi, Cioè attraverso una grande fede possiamo emanare una forza positiva verso gli altri. Pensate a Pietro che guariva, si dice negli Atti degli Apostoli, con la sua ombra, guariva gli ammalati. Voi farete cose più grandi di quelle che ho fatto io. Questo è molto bello. E pensate che anche oggi possiamo toccare Gesù molto più di quella donna, non solo nella sua parola, ad esempio, ma nei sacramenti, pensate all'Eucaristia. La grandezza. Cristo diventa a noi intimo più di noi stessi, ci dà il suo corpo per diventare nostra forza e il suo sangue per diventare nostra energia. Noi possiamo non solo toccarlo, ma assumerlo, assaporarlo, farlo diventare più intimo noi di noi stessi, appunto. E Gesù si ferma e dice, tira fuori quella donna dall'anonimato. Perché? Per inquisirla, per dirle guarda cosa mi hai fatto, mai contaminato, io adesso fino a sera non posso andare al Tempio, non posso pregare, sono un impuro? No, la tira fuori per farle raccontare a tutti quello che è successo, per farle raccontare le sue pene, le sue disgrazie, la sua... perché se uno racconta in qualche modo butta fuori di sé anche tutte le pene che ha dentro. E quindi è anche per dare testimonianza agli altri. E poi la tira fuori perché non basta toccare il lembo del mantello da dietro di Gesù, ma bisogna incrociare il suo sguardo. Quindi dal mantello incrocia lo sguardo di Gesù. E i contemporanei di Gesù, secondo me, davano giù di testa quando leggevano queste cose o durante anche il fatto stesso, come un maestro, un uomo di Dio, dice a questa donna che lo ha reso impuro, quindi è andata contro la legge, figlia, la tua fede ti ha salvata. Non solo non la rimprovera, ma la chiama figlia. Figlia richiama la figlia di Sion. Tu sei una donna grande, tu fai parte del popolo scelto da Dio, tu hai una tua dignità. Quello che tu hai fatto, la ricerca del tuo benessere fisico, psichico e spirituale, la tua fiducia in me, hai fatto una cosa bella. Adesso alzati, sei guarita, sei semplicemente guarita, va. Non gli dice nemmeno come si può dire, non gli dà nemmeno una penitenza, diciamo così, no? Perché ha fatto un atto contro la legge. Il caso è semplicemente risolto. Sei guarita, vai, figlia. Adesso vediamo invece l'altro episodio, dopo voi avete da leggere parecchie cose, Io riassumo un po'. Vediamo invece l'altro episodio, inizia proprio il racconto con l'episodio di questo Gairo, o Jairo, dipende dagli accenti, io lo chiamo Gairo, mi piace di più, è un nome che significa Dio risveglia, Dio risveglierà, molto interessante anche questo fatto, il quale è, dice il Vangelo, c'era un capo della sinagoga, possiamo dire un prete di allora, chiaramente sposato, no? Che di nome Gairo, che si getta ai piedi di Gesù e lo prega con insistenza. Se la donna è muta, questa invece è una fede espressa. La mia figlioletta è malata, vieni a casa mia per guarirla. La cosa interessante è che non si dice c'era un uomo di nome Gairo che era capo della sinagoga, ma si dice il contrario, c'era un capo della sinagoga che si chiamava Gairo. Guardate che nel Vangelo non è mai detto niente per caso, secondo me, e anzi più ci si va dentro più si scopre. Cioè, cosa vuol dire? Che il suo ruolo era ancora più importante, come si può dire, della sua persona. Lui era il prete, il capo, il catechista, il leader, il responsabile. E provate a pensare a una bambina che cresce con un padre che è responsabile, e che messaggi saranno passati a questa bambina: non mi devi deludere, non farmi fare brutta figura. E questa bambina probabilmente si è sentita un po' forse oppressa. E forse è anche per questo che Gesù incredibilmente perde tempo. Provate a mettervi anche nella testa poi del padre. Comunque mettiamoci prima nella testa di questa figlia, che deve sempre compiacere al padre. Io ci vedo molti figli nostri di oggi, anche il mio. Cioè, quando andavo a scuola, che alcuni ragazzi mi dicevano ma io non riesco a essere all'altezza dei progetti, dei sogni dei miei genitori, non riesco. E allora davanti alla vita che si apre, 12 anni era il momento in cui uno diventava donna. Dai 13 anni in poi si poteva sposare, quel tempo. E il bambino, il ragazzo diventava uomo, 12 anni Gesù nel Tempio, no? Smette di andare con la mamma in sinagoga, va col papà dopo i 12 anni. Quindi era il momento in cui si riconosceva l'adultità. Il momento in cui uno diventava appunto adulto. E probabilmente questa bambina, tra l'altro lui la chiama la mia bambina, la mia fanciullina, la mia ragazzina, cos'è che dice? La mia figlioletta, a 12 anni è donna. Oggi tutto si è messo in avanti, però quando insegnavo venivano i genitori, lo dico sempre, come va la mia bambina? Ma si ora, la guarda sotto. Ma è sempre la mia bambina, sbaglia. Così, no? Era una continua ripetizione. Ecco, e probabilmente senza darci troppe colpe, perché altrimenti mi tiro la zappa sui piedi anch'io, come padre, probabilmente non riesce a capire che il problema non è quasi mai del figlio, ma il problema del figlio spesso sono i genitori, e questo ce lo dobbiamo dire senza troppi sensi di colpa, perché Gesù lo fa solo aspettare, non gli butta addosso nessun senso di colpa, quindi non ce li dobbiamo sentire troppo noi, perché facciamo tutto quello che possiamo, non dobbiamo neanche buttarlo addosso ai nostri genitori, che hanno fatto quello che hanno potuto, perché non si fanno le cose per cattiveria spesso, ma per ignoranza, per inconsapevolezza, perché anche noi siamo stati feriti, quindi trasportiamo le nostre ferite sui figli, per tanti motivi. Possiamo anche essere dei genitori imperfetti, tranquilli. Gesù lo fa aspettare. E adesso però mettiamoci nella testa del padre. Qual è il dolore più grande che un essere umano può avere? Mi diceva uno della comunità, che il più grande dolore della sua vita è vedere la persona che ami che soffrire e non poterci fare niente, vederla soffrire, non soffrire tu. Quindi se è il marito, la moglie, il padre, la madre, il suocero, la suocera, è un grande dolore. Ma esiste un dolore ancora più grande, che è la sofferenza quasi senza soluzione di tuo figlio o di tua figlia. Secondo me questo è il dolore più grande che una persona umana possa avere. Ecco perché si butta ai piedi, lo supplica, vieni a casa mia. E provate a pensare a questo uomo che vede Gesù che sta perdendo tempo, la guarita, insomma, basta, andiamo, sta morendo. Invece la tira fuori questa donna, le fa raccontare tutto quello che ha fatto, intanto si perde tempo. E intanto che si perde tempo, arrivano i suoi servi e gli dicono: lascia stare il maestro, è finita. E questa è una cosa molto bella, perché è un po' il centro di questo ritiro, no? La parola di Gesù è una parola sempre di speranza, sempre vivificante. In alcuni Vangeli è: soltanto abbi fede. Gairo, tu soltanto abbi fede. Ti basta la fede. La cosa importante è non perdere la fede. E in questo Vangelo invece dice, a Don Felice è piaciuto più questo titolo, io avevo messo l'altro, continua solo ad aver fede, tu continua ad aver fede, cioè la fede è un dono che tu hai avuto fiducia in me, adesso che ti dicono questo, continua ad aver fiducia in me, non disperare, perché se disperi sei morto anche tu. Continua soltanto ad avere fede. Questo continuo vuol dire che la fede da una parte si può perdere e dall'altra parte che la fede va continuamente alimentata, altrimenti si sfinisce. E una parentesi sul dolore. Noi dobbiamo chiamare la sofferenza è un male, il dolore è male. Come credenti non dobbiamo chiamare bene quello che è male, altrimenti creiamo degli atei, eh? Il male, la sofferenza, soprattutto la sofferenza innocente di un bambino, è un qualcosa che sconvolge tutti e può far perdere la fede, perché proprio a me? Il dolore è l'unica questione seria dell'esistenza davanti a Dio, secondo me. Si può perdere la speranza, c'è gente davanti a un dolore, è sfinita, è svenata, e si può perdere anche la carità, perché uno si rinchiude in se stesso, vede il suo problema e non riesce più a vedere fuori dalla finestra, non va più neanche a far spesa. Ho visto io della gente, delle persone di questo tipo, e a questo Gesù dice: solo in questi casi, solo la fede ti può salvare, la fede in me, tu continua ad avere fiducia in me. E guardate, questa persona non dice più niente, Gairo non dice più una parola, però segue, diventa muto, perché se potesse dire quello che sente dentro probabilmente scoppierebbe, chissà cosa avrebbe detto, però segue Gesù in silenzio. E Gesù quando arriva nella sua casa, ci sono già, se noi andiamo al meridione o nei paesi anche del terzo mondo, no, quando uno muore, no, gente che si strappa i vestiti, gente che urla, gente che piange, perché c'è anche questo, nei paesi soprattutto caldi, c'è questo modo di esprimere il dolore, che deve essere un dolore straziante, deve essere anche fatto vedere, no? Anche durante il funerale si fa questo, no? Anche le donne che accompagnano Gesù verso il Calvario fanno quest'opera di dolore annunciandolo a tutti, no? Per un uomo che sta per morire. E tutti piangevano e facevano il lamento su di lei. È interessante che quelle persone che avranno detto a Gairo: guarda che c'è un maestro, c'è il maestro di Nazareth, è un guaritore, è qualcosa che va al di là anche dell'umano, dice delle cose bellissime, fa dei miracoli, vai da lui. Quelle persone che forse hanno consigliato Gairo di andare, quando Gesù dice: la bambina, la ragazza non è morta, ma sta dormendo, lo prendono in giro. E Gesù fa un atto di forza, molto semplice, dice, butta fuori tutti, letteralmente butta fuori tutti dal cortile di questa casa. Cioè ci sono dei momenti, soprattutto nei momenti dell'intimità e anche del dolore, della sofferenza, in cui, come dicevo ai giovani adulti, il forno che è sempre aperto non cuoce la torta. Questo vale per gli sposi, vale per i rapporti familiari, vale un po' per tutto. No? Ci sono dei momenti in cui tu ti devi buttare via tutte le, come si può dire, tutte le i TV, cellulari, telefonini, anche le persone invadenti, e rinchiuderti nell'intimità della tua casa. Infatti Gesù, se ci badate, a questo cammino parla a tutti, poi si circonda di 72 discepoli, più stretto si circonda di 12, qui e in altre occasioni di 3, Pietro, Giacomo e Giovanni, secondo me erano i peggiori, li prende con sé. E qui prende Pietro, e poi Pietro, Giacomo e Giovanni, il padre e la madre, ed entra nella camera della ragazza, non si può più chiamare bambina, della ragazza, della donna. E Gesù cosa fa? La prende per mano, molto bello questo, no? E poi le parla. Anche per noi è...